Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gustavo Messina che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Ovviamente approfittiamo di questo momento per fare sin d'ora tanti auguri in questa vigilia di Natale, per il Natale appunto che si sta approssimando, e noi abbiamo scelto di dedicare questa puntata natalizia proprio del 24 dicembre a un paese dell'Africa, la Repubblica Centrafricana, che si appresta a vivere, soprattutto la popolazione centrafricana si appresta a vivere un Natale pieno di incognite e sicuramente di tanta sofferenza, di inquietudine evidentemente per quello che sta capitando ormai da tempo nel paese. In realtà un paese che vive effettivamente, ripeto, ormai da lungo tempo un periodo di instabilità, ma che si è trasformato in vera e propria guerra civile ormai, e lo sapete bene, noi della Radio Vaticana cerchiamo di dar conto di tutto quello che avviene in Repubblica Centrafricana. Non è semplice nemmeno ben capire, per noi che siamo anche lontano da quella terra, che cosa stia esattamente avvenendo. Sappiamo che ormai da alcune settimane in particolare la Francia ha preso una posizione inviando anche un contingente, rafforzando la presenza militare, parleremo anche di questo, però diamo già un senso geografico quando parliamo di Repubblica Centrafricana. Parliamo evidentemente di uno stato africano che confina a nord con il Chad, a est con il Sudan e il Sudan del Sud, a sud con la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Congo, uno con la capitale Kinshasa, l'altra con la capitale Brazzaville, e poi a ovest con il Camerun. Quindi per chi ha fatto un po' di conti geografici è uno stato che non ha sbocco sul mare. La capitale è Bangui, si tratta di una colonia, ex colonia francese indipendente dal 1960, che poi dall'indipendenza ad oggi ha subito ovviamente, come spesso tanti stati africani, diversi governi, spesso colpi di stato militari, quindi per lo più governi che comunque hanno avuto come base un stravolgimento militare. L'ultimo di questi, a parte evidentemente l'ultimissima fase, ha visto protagonista il generale François Bozizé nel 2003, poi eletto, anche se con elezioni molto controverse, nel 2005 come presidente. Poi lo scorso 23 marzo, quindi siamo a 9 mesi proprio da quella situazione, è stato deposto dai ribelli del movimento Seleka. Cercheremo anche di capire che cos'è il gruppo Seleka con la nostra gradita ospite, che tra pochissimo introdurrò ovviamente, ricordando prima però di salutarla un altro avvenimento che proprio un anno fa segnava una svolta importante per quanto riguarda la Repubblica Centrafricana, vale a dire la presa della seconda città più importante del paese, Bambari. Proprio da allora, quindi 24 dicembre 2012, la situazione anche per la popolazione stessa centrafricana, abituata peraltro a momenti di grande difficoltà, la popolazione stessa, dicevo, ha compreso che in questo caso si stava andando verso una deriva ancora più pericolosa e inquietante di quella degli anni precedenti. Ecco, questo è un cappello introduttivo per cercare poi di avere il massimo della sostanza dalla conversazione con la nostra gradita ospite, che conosce bene la Repubblica Centrafricana, dove ha vissuto negli ultimi 2 anni, dopo un periodo di 4 peraltro nel vicino Congo Kinshasa. Parliamo di una suora missionaria comboniana che in particolare a Bangui in Centrafrica è impegnata in campo educativo e nell'animazione missionaria, che in questo periodo è in Italia prima di rientrare in Repubblica Centrafricana per preparare qui i voti perpetui, e noi approfittiamo della sua presenza in Italia per collegarci più facilmente, evidentemente anche a livello telefonico, ma per, diciamo così, avere da lei anche il polso della situazione. Evidentemente la nostra ospite è in contatto continuo, diciamo anche per quanto possibile, con i suoi collaboratori in Repubblica Centrafricana. Parlo di Suor Elianna Baldi, che saluto naturalmente, auguro innanzitutto una buona vigilia di Natale anche a lei, per quanto molto preoccupata per quanto sta accadendo in Repubblica Centrafricana. Buongiorno suora Elianna.
Buongiorno Luca, buongiorno ascoltatori di Radio Vaticana.
Ecco, io ho cercato di riassumere per quanto possibile, un piccolo cappello introduttivo, alcune notizie legate alla Repubblica Centrafricana che magari alcuni conoscono ancora in maniera approssimativa. Non è il caso evidentemente di suor Elianna Baldi. Abbiamo voluto dedicare questa puntata natalizia proprio al Centrafrica. Suor Elianna, qual è allo stato, proprio in questo Natale che si approssima, la situazione da quello che tu hai potuto sapere con i tuoi contatti in Repubblica Centrafricana?
Sì, è abbastanza difficile in questo momento trovare le parole esatte per descrivere una situazione che è davvero catastrofica. Potremmo dire che attualmente lo Stato del Centrafrica è uno Stato completamente e capillarmente occupato da una ribellione che è fatta del 90% di mercenari del Chad e del Sudan e che ovunque dettano legge i signori della guerra, quindi come hai detto benissimo nell'introduzione, da un anno ormai in tutto il paese sono diventati loro gli amministratori, poliziotti, gendarmi, giudici, e il loro modo di governare è quello della violenza, quindi innescano granate, sparano sulla popolazione, sequestrano le persone e le liberano dopo torture soltanto in cambio di un riscatto. È un paese che è anche difficile definire Stato perché è privo di autorità amministrative in tutta la sua estensione, è privo di una vera forza nazionale di difesa, perché all'arrivo dei ribelli tutti i componenti dell'esercito sono scappati.
Ecco, suor Elianna, cerchiamo anche di fare a questo punto un passo indietro per coloro che non conoscono bene la Repubblica Centrafricana. Come si è arrivati alla situazione che ci stai descrivendo, molto preoccupante, di questi giorni?
Penso sia importante limitarci a capire un po' come è nato questo gruppo ribelle Seleka, perché già apre molte possibilità di comprensione. Seleka in sangue significa alleanza. In effetti questo gruppo di ribelli è nato dall'alleanza di altri gruppi di ribelli preesistenti che sono nati successivamente uno dopo l'altro proprio in antagonismo reciproco. Tutte queste persone che si facevano la guerra tra di loro nel 2012 si sono messi insieme e hanno deciso di cacciare Bozizé, tra l'altro rivendicando dei diritti che non erano stati garantiti in seguito ad un accordo di pace che prevedeva il reinserimento di tutti questi ribelli nell'esercito nazionale, un indennizzo di guerra, e lo Stato aveva iniziato dei processi di mediazione ma poi non ha mai avuto i fondi per portarli a termine.
Ecco, suora Elianna, però in tutta questa descrizione importante che ci ha fatto anche per comprendere meglio che cosa c'è dietro il nome Seleka, quanto c'entra a questo punto la religione? Sappiamo che il presidente deposto François Bozizé era cristiano, si parla di contrapposizione tra cristiani e musulmani, ma appunto quanto c'è di religioso in questo confronto in atto?
Qualcuno che cerca di manipolare a livello internazionale proprio la visione di questa guerra, che non è assolutamente una guerra di religione, è una guerra politica ed economica di conquista del potere e anche di vendette personali, che purtroppo, come dicevo all'inizio, è formata da un pochissimo gruppo di centrafricani. Il 90% di questi ribelli sono dei mercenari chadiani e sudanesi che sono tra l'altro di religione musulmana. Che cosa è successo? Mentre entravano nel paese e occupavano tutti i villaggi, tutti i posti amministrativi, queste persone parlavano soltanto l'arabo, né il francese né la lingua nazionale sango, e quindi era più facile la comunicazione con i musulmani che da sempre convivono pacificamente in Centrafrica con i cristiani, e quindi è stato più facile per loro offrire una certa protezione alla comunità musulmana in cambio di soldi, di piccoli riscatti anche da parte loro, di piccole tangenti, oppure in cambio di favori, e quindi si sono accaniti contro i cristiani, contro la comunità cristiana, ma non per delle ragioni di religione, ecco.
E in questo senso, ecco, proprio ci interessa ovviamente, soprattutto in queste giornate che noi speriamo il più possibile, anche per il loro forte simbolismo, possano portare anche qualche granello in più di pace e di serenità. Ovviamente questo è un auspicio, ma come vive in tutto questo la popolazione, diciamo, quella che magari non entra attivamente a far parte del conflitto, degli atti di guerra? Come vive la popolazione, in particolare a Bangui, le città che sono più interessate, ma in tutto il paese poi.
Io ho comunicazioni più dirette con Bangui e anche gli articoli, tutto quello che si trova si riferisce più a questa realtà. Sappiamo che in queste ore sono molto difficili anche a Bossangua, che è un'altra città importante al nord e che tra l'altro è la città d'origine dell'ex presidente, che è stata anche completamente abbandonata da questo governo di transizione. In questo momento la situazione è davvero drammatica. Dicevo anzitutto ci sono 210.000 almeno 210.000 sfollati interni a Bangui, che è una città, una capitale, ma che non conta più di 800.000 abitanti. Quindi una grande fetta di popolazione abita in luoghi improvvisati, in tende improvvisate. Non ha il minimo necessario, si diceva che sono totalmente insufficienti gli aiuti inviati dalla comunità internazionale. Per il momento sono soprattutto la Chiesa con la Caritas e la Croce Rossa Internazionale che danno un supporto.
Ecco, però... Suor Elianna, in questo senso però, rispetto a quello anche dicevamo prima, ovviamente quindi c'è una facciata che si cerca di dare e che chiaramente non corrisponde alla realtà da quanto anche ci stavi dicendo, ecco, una facciata di motivazioni religiose. Spesso però c'è il rischio che questo tipo di motivazioni attecchiscano poi all'interno della popolazione stessa e che poi per un effetto perverso si possa magari arrivare ad un conflitto che porti la stessa popolazione a confrontarsi poi sulla base di differenti situazioni di credo. Questo secondo te è un rischio che effettivamente può svilupparsi in Repubblica Centrafricana, in particolare a Bangui?
Purtroppo è molto più che un rischio, nel senso che quello che è successo nelle ultime settimane, e soprattutto anche con l'arrivo dei francesi, è proprio lo scatenarsi di queste comunità connotate religiosamente l'una contro l'altra. Se si vedono poi i video di quello che succede, si vedono soprattutto giovani e uomini che si danno a delle violenze contro gli altri, contro i vicini, quindi non contro degli altri sconosciuti, ma anche contro i vicini stessi, semplicemente perché appartengono ad un'altra comunità religiosa e quindi potrebbero essere delle persone a cui sono state consegnate delle armi e potrebbero trasformarsi nei suoi boia, diciamo. E è veramente sono dei sentimenti di odio e di vendetta che sono covati da lungo tempo, perché anche quando ero a Bangui io mi ricordo che sentivo spesso delle affermazioni del tipo quando le cose cambieranno allora ci vendicheremo e vi faremo fuori.
Questa è un quadro estremamente preoccupante che noi cercavamo di segnalare ovviamente anche ai nostri ascoltatori, anche con un intento positivo, ma certo la situazione è decisamente preoccupante. In tutto questo come si pone il ruolo della Francia? Ricordavamo, la Repubblica Centrafricana è un'ex colonia francese indipendente dal 1960. Recentemente c'è stato l'invio di un rafforzamento al contingente francese.
Qui si potrebbero aprire tante scatole e approfondire quello che c'è dentro. François Hollande, per giustificare davanti ad una nazione francese che è per il 60% almeno contraria a questo intervento, diceva che dopo tanti anni, decenni in cui la Francia si è resa responsabile dei vari colpi di Stato, adesso i francesi devono essere fieri di intervenire in un posto senza interessi e per salvare un popolo che soffre e che chiama. Questa è un po' la giustificazione filantropica che François Hollande ha dato alla sua nazione. Il riferimento al Mali, in cui la Francia è recentemente intervenuta, è molto fresco. Con la Francia è ben consapevole che si tratta di due casi completamente diversi, perché in Centrafrica è molto difficile dire chi sia il nemico di chi e dove si trovi. Quindi il mandato di disarmare i ribelli, di disarmare tutti i gruppi di ribelli e di riportare la sicurezza è molto difficile da attuare, e la prova ne è che nella prima settimana già due soldati francesi anche sono stati uccisi. C'è stata proprio ieri anche una manifestazione della comunità musulmana che vorrebbe che i francesi se ne andassero già, perché dicono che i francesi sono venuti non per portare la sicurezza ma per difendere la comunità cristiana, e li accusano addirittura di essere loro stessi ad armare i gruppi di difesa anti-Balaka.
Ricordiamo peraltro che la missione dei francesi ha sotto l'egida anche delle Nazioni Unite, e viene da pensare anche a recenti, magari un po' meno recenti ma assolutamente abominevoli situazioni come quella del Ruanda e del Burundi, che ovviamente non hanno nulla a che vedere con la Repubblica Centrafricana, ma magari una domanda che si potrebbe potrebbe porre, dicendo vabbè, però se la comunità internazionale non interviene in qualche modo si rischia di lasciare un paese all'abbandono, allo sbando, con il rischio magari di ulteriori violenze come quelle che covano sotto la brace, che, di cui ci parlavi, anche tra vicini. Ecco, un non intervento in Repubblica Centrafricana quali conseguenze avrebbe?
Il problema in questo momento, secondo me, è il ritardo dell'intervento, perché i vescovi, che sono stati l'unica voce della popolazione in tutto questo tempo, veramente l'unica, già da dicembre, gennaio, vedevano con lungimiranza e chiedevano un intervento della comunità internazionale, e non hanno mai cessato di chiedere un intervento, proprio per ristabilire delle condizioni minime di sicurezza per poter rimettere in piedi la macchina dello Stato. Vorrei anche ricordare che i ribelli, entrando, hanno distrutto tutti gli archivi pubblici del paese, cioè non esiste più una memoria pubblica, una memoria storica nello Stato del Centrafrica. Quindi i vescovi hanno sempre chiesto questo. Il problema è che questo intervento è arrivato molto tardi, quindi quando già le comunità erano esasperate. Voi pensate di passare, io non oso immaginare la Siria dopo tutti questi anni, ma io vedo quello che vivono i miei fratelli e le mie sorelle in Centrafrica, mesi e mesi di umiliazioni, in cui sei trattato come un animale, non hai più nessun diritto, in cui sei privato di tutto, non hanno potuto seminare, adesso c'è una crisi umanitaria davanti a noi che è di dimensioni spaventose. Quindi era necessario l'intervento internazionale per riportare la sicurezza. È arrivato molto tardi.
Ecco, Suor Eliana, in questo senso hai parlato della posizione dei vescovi, forse l'unica voce presente in maniera costante, e quindi della Chiesa in Centrafrica. Ecco, qual è la situazione in particolare di voi missionari che siete presenti ormai da tempo e continuate ad esserlo nelle varie località in cui siete presenti in Repubblica Centrafricana? Come riuscite ad operare? Quali sono, diciamo, anche per voi le maggiori difficoltà in questo periodo?
Io vorrei rispondere a questa domanda lasciando qualche secondo per i preti diocesani e per i religiosi diocesani, perché sono quelli che in questi mesi hanno subito più danni, sono stati più spogliati, più umiliati, hanno dovuto veramente anche scappare dalle parrocchie o dalle case dove erano. Sono loro che purtroppo hanno subito le conseguenze peggiori fino ad ora. I missionari, soprattutto i missionari appunto stranieri, per il momento ecco, hanno la sofferenza di condividere la sofferenza di questo momento difficile del popolo, ma a parte alcune perdite materiali, soprattutto le automobili che sono state rubate in tutto il paese, ne abbiamo salvate un po' in capitale, diciamo non hanno subito danni alle persone, ecco. E loro continuano ad essere presenti, e la loro presenza è proprio un segno di speranza per la gente, come dire, finché ci sono loro c'è ancora la possibilità che il futuro sia migliore, è un sostegno, un appoggio, e dove è possibile far arrivare degli aiuti sono loro, ecco, che gestiscono anche delle situazioni d'emergenza.
Ecco, Suor Eliana, in questo senso siamo proprio anche al termine della nostra conversazione, ce lo dice il tempo, perché noi vorremmo senz'altro rimanere di più, ma avremo occasione, speriamo anche nelle prossime settimane, di avere un ulteriore aggiornamento della situazione, grazie anche alla presenza con noi di Suor Eliana Baldi, ripeto, missionaria comboniana. In conclusione, come si appresta a vivere in particolare la comunità cristiana a Bangui, dove tu operi, questo Natale?
Penso che un po' tutti avete capito come concretamente, come siano le condizioni di vita in Centrafrica e a Bangui in questo momento. Io vorrei però terminare dicendo che come cristiani, quello che condivido anche con gli altri con cui sono in contatto, è che si sente in modo molto forte quanto dice San Paolo, che nulla può separarci dall'amore di Cristo. Cioè in questo tempo anche di Avvento, di Natale, la parola di Dio davvero illumina le tenebre che come popolo stiamo vivendo, e quindi porta un messaggio di grande speranza che dà forza anche per restare e per sostenere questo cammino, anche che può camminare sulle sabbie mobili. E il Vangelo si vede che può essere vissuto e annunciato ovunque, e in questa situazione ha davvero una grande portata profetica. Si vede quanto credere, ecco, nella proposta non violenta che ci viene dal Cristo che sta per nascere può fare la differenza anche sull'evoluzione della situazione.
Con queste parole molto ispirate, trovo, di Suor Eliana Baldi, noi vogliamo chiudere la puntata di oggi, della vigilia di questo Natale 2013, la puntata di Magari dedicata alla Repubblica Centrafricana. Noi auguriamo all'intera popolazione del Centrafrica, e certamente a prescindere anche dal credo e dalla religione, questo per sottolineare sottolineare che il conflitto in atto non ha nulla a che vedere, appunto, in questo senso con il religioso, come ci ha ben spiegato Suor Elianna Baldi. Noi ci auguriamo, ma ci rendiamo conto che sia molto difficile, ma che comunque ci possano essere degli sviluppi positivi il più presto possibile, che Suor Elianna Baldi possa rientrare in Repubblica Centrafricana trovando un paese pacificato. Ad ogni modo, grazie a tutti voi che come missionari e missionarie state portando il massimo dell'apporto a favore della popolazione. Buon Natale naturalmente anche a lei, Suor Elianna Baldi, e a tutti coloro che portano avanti la missione insieme con lei in Repubblica Centrafricana. Grazie.
Grazie di cuore.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran tanti auguri di un sereno Natale e di buona giornata e di buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia 105 FM.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.